Bentornati alla Poesia dei Poveri, il programma sulle frequenze di Radio Duomo che con cadenza settimanale si occupa di poesia, alternando una settimana un poeta a un tema. Quest'oggi abbiamo deciso di parlare della primavera. L'argomento è complesso e il rischio di annoiare è altissimo, quindi cercheremo di fare qualcosa di diverso dal solito, di parlare della primavera in modo diverso. Iniziamo con una parte un po' focus, un po' piccolo giornale della scienza, dicendo che siamo nel pieno della primavera e che la primavera ci accompagnerà fino al 21 di giugno. Che cos'è la primavera? A livello etimologico, mi piace molto andare a guardare l'origine delle parole, la primavera viene da una parola latina che viene a sua volta da una parola indoeuropea e significa inizio dello splendore. Perché si associa alla primavera la nascita, nascono i fiori, rinasce la vegetazione e parallelamente rinasciamo un po' anche noi. E allora vorrei iniziare questa puntata sulle note dolci e raffinatissime dei Madre Deus con una canzone che si chiama A Andorinha de Primavera, mi scusino i portoghesi all'ascolto per la mia pessima pronuncia del portoghese, dove nella canzone si dice vorrei volare come una rondine di primavera, esprimendo proprio questa necessità da parte dell'uomo di rinascere insieme alla primavera. E questi sono i Madre Deus. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo ascoltato An Andorinha de Primavera, la rondine di primavera che, come dice il detto, non fa la puntata, quindi non fa la primavera, ma intanto ci introduce all'argomento. La prima poesia di cui vi voglio parlare è una poesia di Vincenzo Cardarelli, un poeta che sinceramente a me non fa impazzire, classico, piuttosto lirico, però ha scritto questa poesia che si chiama Marzo, che è un inno alla primavera, alla positività della primavera. Partiamo da qui nel nostro percorso all'interno di questo argomento, analizzando un testo molto positivo che ci parla della primavera come rinascita. Adesso ve la leggerò, vi invito a soffermarvi soprattutto sull'utilizzo in tutto il testo e sulla costruzione della poesia volta a mettere in evidenza un colore, il colore verde, che accompagna tutto il testo. Ora la leggo e poi continuiamo a commentarla insieme. Oggi la primavera è un vino effervescente. Spumeggia il primo verde sui grandi olmi fioriti a ciuffi, dove il germe già cade come diffusa pioggia. Fra i rami onusti e prodighi un cardellino becca. Verdi persiane squillano su rosse facciate che il chiaro, allegro vento di marzo pulisce. Tutto è color di prato. Anche l'edera è illusa. La borraccina è più verde sui vecchi tronchi immemori che non hanno stagione, lungo i ruderi ombrosi e macilenti, cui pur rinnova marzo il grave manto, scossa da un fiato immenso, la città vive un giorno d'umori campestri. Ebra, la primavera, corre nel sangue. Altri spunti di riflessione di questo testo, soprattutto uno in particolare che mi piace molto, è l'edera illusa. Non so quanti hanno capito questo riferimento. Poiché tutta la poesia è giocata sul colore verde, l'edera, che è un sempreverde, quindi una pianta che è verde tutto l'anno, si illude che il suo verde sia nuovo. Quindi anche lei, come la primavera, e in accordo con la primavera, come le persiane della città, crede che il suo verde sia un nuovo verde. È tutta una rinascita. Anche quest'idea del vino che spumeggia, no? Di un vino frizzante, come le bollicine del vino che salgono e noi non le possiamo controllare, no? Quindi le vediamo salire e così fa la primavera, esplode in tante piccole bolle. A questa poesia di Cardarelli ho deciso di abbinare una canzone piuttosto particolare che parla di un qualcosa di verde che entra molto spesso all'interno dei nostri televisori e che scatena umori ebbri. Questa è La Ola e loro sono i Mau Mau.
Verde di un bel verde rettangolare, liscia, naturale e artificiale, piena di roboante umanità, la fossa è folle di amore. Domenica è il giorno di Dio, vizi per meritare un girone all'inferno, poi la ola, arriva la ola e rimbalza nell'aria, la ola è gigante, la ola, una zocca si arrotola,
gira, si gira, si gira e rigira,
si gira,
si gira, si gira, si gira e rigira,
yeah, yeah,
si gira, si gira.
Siamo a meraviglia, il derby è come fossero Pasqua e Natale, feste inventate per farci dimenticare, così dribbla e corri avanti come un toro a testa bassa, siamo 70.000 solo ad aspettare la mossa, poi la ola, arriva la ola e rimbalza nell'aria, la ola gigante, la
Bentornati alla Poesia dei Poveri, siamo sempre sulle frequenze di Radio Duomo e stiamo parlando della primavera. Con Cardarelli abbiamo parlato di una primavera spumeggiante, della rinascita e della vita della primavera. Chiaramente quando parliamo di primavera, da sempre la poesia e gli uomini hanno accostato questa stagione anche ad un particolare momento della vita amorosa, quindi alla nascita di un amore. E allora vorrei parlarvi adesso di una poesia di Wisława Szymborska, l'abbiamo già vista altre volte, che si chiama Amore a prima vista. Tornerà questa poetessa perché leggeremo anche un altro testo nel corso della puntata. Perché all'interno della nascita dell'amore, in questo testo, che si chiama Amore a prima vista, la Szymborska, come per la primavera, riflette se sia veramente così improvvisa e spontanea, oppure se ci sia qualcosa prima della primavera o prima dell'amore. È in qualche modo un modo per cercare di inserire qualche piccolo dubbio già in questa effervescenza della primavera. Questo è Amore a prima vista. Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi prima, credono che non sia mai successo nulla fra loro. Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi dove da tempo potevano incrociarsi? Vorrei chiedere loro se non ricordano una volta un faccia a faccia, forse in una porta girevole, uno scusi nella ressa, un ha sbagliato numero nella cornetta. Ma conosco la risposta, no, non ricordano. Li stupirebbe molto sapere che già da parecchio il caso stava giocando con loro, non ancora del tutto pronto a mutarsi per loro in destino. Li avvicinava, li allontanava, gli tagliava la strada e soffocando un risolino si scansava con un salto. Vi furono segni, segnali, che importa se indecifrabili, forse 3 anni fa o martedì scorso. Una fogliolina volò via da una spalla all'altra, qualcosa fu perduto e qualcosa raccolto. Chissà, era forse la palla tra i cespugli degli infanzi? Vi furono maniglie e campanelli in cui anzitempo un tocco si posava sopra un tocco, valigie accostate nel deposito bagagli. Una notte forse, lo stesso sogno, subito confuso al risveglio. Ogni inizio, infatti, è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà. Proprio come conclude la poesia della Szymborska, ovvero il libro degli eventi è sempre aperto a metà, è la riflessione che vorrei fare adesso insieme a voi, cioè capire come la primavera, questo momento di rinascita, faccia parte di un grande ciclo, no? E come anche il primo amore, il colpo di fulmine, secondo la Szymborska, faccia parte di questo ciclo, di questo grande e continuo scorrere degli eventi. In qualche modo in mezzo ci finiscono anche gli amori. Allora adesso ci ascoltiamo una canzone di Marina Rei che si chiama La Primavera.
Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera, è la primavera. tu dimmi non mi lascerai, io non ti lascerò.
Siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera. Ecco cosa diceva Marina Rei nella sua canzone. E allora adesso vorrei parlarvi di una poesia di Gianni Rodari, ma soprattutto riflettere con voi su come la primavera non sia solo e soltanto un evento meteorologico, ma che abbia bisogno per concretarsi, per esprimersi al meglio, della natura. Questa poesia di Rodari si chiama Filastrocca di primavera, appunto, e racconta di una città dove non c'è più il verde e quindi dove non c'è più la primavera. Conosco una città dove la primavera arriva e se ne va, senza trovare un albero da rinverdire, un ramo da far fiorire di rosa o di lilla. Per quelle strade murate come prigioni, la poveretta s'aggira con le migliori intenzioni. Appende un po' di verde ai fili del tram, ai lampioni, sparge dei fiori davanti ai portoni e dopo un momentino si riprende un netturbino. Altro da fare non le rimane per settimane e settimane che dirigere il traffico delle rondini in alto dove la gente non le vede e non le sente. Di verde, in quella città, dirvi il suo nome non posso, ci sono soltanto i semafori quando non segnano rosso. Come dicevamo, questa poesia ci racconta proprio di questa città. Rodari non può dirci il nome, ma così facendo in realtà lascia aperta lo spazio a tutte le possibili città soffocate dal cemento che non hanno più spazi verdi, nelle quali la primavera non arriva, perché senza natura non c'è primavera. Dovendo scegliere quale canzone abbinare a questa poesia, ho preso in considerazione diverse possibilità, diverse canzoni legate all'ecologia. Ce n'erano alcune colte, però visto che già siamo volati abbastanza alti nel corso della puntata, ho deciso per una cosa molto molto pop invece, e quindi quella che ascoltiamo adesso è Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, da trame cemento, da dove c'era l'erba, ora c'è una città. Quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? E non so, non so, perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba. Non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, se andiamo avanti così, chissà come si farà.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo ascoltato Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Siamo alla poesia dei poveri e stiamo parlando della primavera. Nel blocco che andiamo ad affrontare adesso parleremo di... della sofferenza che c'è nella nascita, quindi nella primavera, con una poesia di una poetessa svedese che si chiama Karin Boye, o Boyer, non lo so, insomma, anche qui come Suede Calling l'altra volta non ho una conoscenza così approfondita, ma la poesia è molto molto bella e ci racconta un po' della sofferenza del venire al mondo, è tutto un parallelo tra la nascita dei boccioli in primavera e la nascita dell'uomo. Tra l'altro c'è anche un verso che vi invito subito a tenere a mente, che è: perché dovrebbe altrimenti esitare la primavera? Quindi si prende un luogo comune, la primavera, che non è primavera se non arriva in ritardo, perché l'attesa della primavera la fa slittare sempre ed arrivare sempre in ritardo, e lo si inserisce in questo tipo di contesto, rendendo molto interessante anche tutto il testo. Quella che leggiamo adesso è Certo che fa male, di Karin Boye. Certo che fa male quando i boccioli si rompono, perché dovrebbe altrimenti esitare la primavera? Perché tutta la nostra bruciante nostalgia dovrebbe rimanere avvinta nel gelido pallore amaro? Involucro fu il bocciolo tutto l'inverno. Cosa di nuovo ora consuma e spinge? Certo che fa male quando i boccioli si rompono, male a ciò che cresce, male a ciò che racchiude. Certo che è difficile quando le gocce cadono, tremano d'inquietudine, pesanti, stanno sospese, si aggrappano al piccolo ramo, si gonfiano, scivolano. Il peso le trascina e provano ad aggrapparsi. Difficile essere incerti, timorosi e divisi. Difficile sentire il profondo che trae, che chiama, e lì restare ancora e tremare soltanto. Difficile voler stare e voler cadere. Allora, quando più niente aiuta, si rompono esultando i boccioli dell'albero. Allora, quando il timore non più trattiene, cadono scintillando le gocce dal piccolo ramo. Dimenticano la vecchia paura del nuovo, dimenticano l'apprensione del viaggio, conoscono in un attimo la più grande serenità, riposano in quella fiducia che crea il mondo. Nascere è un processo complesso e difficile. Karin Boye inizia a mettere all'interno della primavera questa tematica. Non è mai banale la nascita. Ogni valore positivo è associato in qualche modo a valori negativi, alla sofferenza. Mi viene in mente il parto, che, del quale si parla in questo testo, no? Come una grande sofferenza, questa appunto volontà di non cadere, di rimanere aggrappati all'utero, si conclude con la più grande gioia del mondo, questo riposo che crea il mondo. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Fabrizio De André che si chiama Un chimico, che parla anche lei della primavera e dell'amore e di come questi due sentimenti possano essere bellissimi ma anche estremamente cattivi e malvagi. Questo è Un chimico di Fabrizio De André.
Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocan sul viso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura, che voglia che ti prenda per mano, che paura, che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire, soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico e no, non mi volli sposare, non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore.
Bentornati alla Poesia dei Poveri sulle frequenze di Radio Duomo. Stiamo parlando della primavera. Abbiamo appena ascoltato Un chimico di Fabrizio De André, dove c'era una primavera che non bussava ma entrava sicura. E adesso ci avviamo a una delle poesie più importanti dell'intero blocco, una di quelle intorno al quale ho costruito tutta la puntata, che è Il seppellimento dei morti di Thomas Stern Eliot. Il seppellimento dei morti è un testo, poi metto lungo, noi ne leggeremo una brevissima selezione, è del 1922 ed è tratto da Wasteland, Terra Solitaria, ed è il racconto di questa umanità dispersa nella Terra Solitaria. E allora quel dubbio che aveva insignito prima, incerto che fa male, la poetessa Karine Boyer, diventa un rovesciamento. La primavera diventa massima sofferenza, perché all'uomo che abita nella terra desolata la primavera non consola, anzi ricorda la sua situazione di terribile, diciamo, contingenza di vita. Quindi è un modo per ripensare a quanto siamo piccoli, a quanto siamo dispersi in questo pianeta. E addirittura aprile, il mese che Cardarelli aveva descritto all'inizio come un vino spumeggiante, diventa il più crudele dei mesi. Adesso la leggiamo e poi continuiamo a commentarla insieme. Aprile è il più crudele dei mesi. Genera l'illà dalla morta terra, confondendo ricordo e desiderio, risvegliando le sopite radici con la pioggia della primavera. L'inverno ci tenne caldi, coprendo con immemore neve la terra, nutrendo grama vita con tuberi secchi. Quali radici s'abbarbicano, quali rami crescono su queste macerie di pietra, figlio dell'uomo? Tu non puoi dire né immaginare, perché conosci soltanto un cumulo di immagini infrante dove batte il sole. E l'albero morto non dà riparo, e il canto del grillo non dà ristoro. L'arida pietra non emette suoni d'acqua, c'è solo ombra sotto questa roccia rossa. Vieni all'ombra di questa roccia rossa, e io ti mostrerò qualcosa di diverso dall'ombra che al mattino ti segue a lunghi passi e alla sera incontro a te si leva. In una manciata di polvere ti mostrerò la paura. Il testo è pieno di riferimenti biblici e religiosi in genere, soprattutto il finale, la manciata di polvere, polvere eri e polvere ritornerai. È proprio questo sentimento di precarietà della vita che rende la primavera così dura da digerire. È proprio questa dicotomia tra la capacità di rigenerarsi della natura e la finitezza lineare dell'uomo, no? Il suo percorso che va da un punto A a un punto B e non può tornare primavera, non si può tornare giovinezza. E allora abbiniamo a questa canzone, a questa poesia, scusate, una canzone degli Humus che si chiama Cenere al vento, che nel 2010 hanno partecipato a Musicultura con questo testo, dove appunto c'è questa attesa che rimane un'attesa per sempre e che diventa cenere al vento.
Ti aspetterò fino alle 4. Ti aspetterò fino alle 4. Ti aspetterò fino alle 8. Ti aspetterò fino alle 8. Ma se tu non arriverai, io scenderò nell'otto. Ti cercherò nell'orto e nei campi. Ti aspetterò fino alle 10. Ti aspetterò fino alle 10. Alle 10 oramai avrò perso ogni speranza. Mezza è la notte, mezza è la luna, terra di terra da lavorare. Mezza è la notte, io mi trasformo. In terra nera da seminare, in terra nera da seminare. O tu cuore arso, piangi. Che al mondo hai perduto ogni luce. Ti aspetterò fino al sorgere del sole. Ti aspetterò fino al sorgere del sole. E poi volerò via. Come cenere al vento.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Siamo arrivati all'ultimo blocco della poesia dei poveri, dove affronteremo ancora una volta il tema della primavera, cercando di dargli ancora un'altra chiave di lettura. In questo caso la primavera, nella poesia che leggeremo Addio a una vista di Wisława Szymborska, ancora, come abbiamo fatto in precedenza, è lo spunto di riflessione per una giovinezza che non c'è più, per un tempo che non c'è più. In questo caso la Szymborska guarda il panorama e vede una vista che ha visto insieme al suo amato, scusate vista, il gioco di parole, ma non mi è venuto meglio di così, e ricorda che il suo compagno non c'è più, e quindi la primavera è in qualche modo il ricordo di qualcosa che non c'è più. Adesso la leggiamo e poi ne parliamo insieme. Addio a una vista. Non ce l'ho con la primavera perché è tornata. Non la incolpo perché adempie come ogni anno ai suoi doveri. Capisco che la mia tristezza non fermerà il verde. Il filo d'erba si oscilla, è solo al vento. Non mi fa soffrire che gli isolotti diontani sulle acque abbiano di nuovo con che stormire. Prendo atto che la riva di un certo lago è rimasta, come se tu vivessi ancora, bella com'era. Non ho rancore contro la vista per la vista, sulla baia abbacinata dal sole. Riesco perfino ad immaginare che degli altri, non noi, siedano in questo momento sul tronco rovesciato di una betulla. Rispetto il loro diritto a sussurrare, ridere e tacere felici. Suppongo perfino che li unisca l'amore e che lui stringa lei con il suo braccio vivo. Qualche giovane ala fruscia nei giuncheti. Auguro loro sinceramente di sentirla. Non esigo alcun cambiamento dalle onde vicine alla riva, ora leste, ora pigre e non a me obbedienti. Non pretendo nulla dalle acque fonde accanto al bosco, ora color smeraldo, ora color zafferano, ora nere. Una cosa non accetto, il mio ritorno là, il privilegio della presenza, ci rinuncio. Ti sono sopravvissuta solo e soltanto quanto basta per pensare da lontano. In questa poesia abbiamo visto come Wisława Szymborska prenda spunto dalla natura, da una natura che ha visto insieme al suo compagno, e capisca che appunto c'è una differenza tra l'uomo che è finito e la natura che rimane immobile. Il mondo continuerà a girare. Quante volte abbiamo sentito questa frase, no? Il mondo continua a girare anche se noi abbiamo dei problemi o delle difficoltà. Ma questo inganno della primavera, a questo inganno della primavera a cui fa riferimento un po' il testo Addio a una vista, abbiniamo una canzone di Manu Chao che si chiama Primavera, appunto, che dice: a un certo punto ci ingannarono con la primavera. Questo è Manu Chao.
Che ora son mi corazón?
Sorry.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, abbiamo concluso, siamo ai saluti. Vi invito come sempre a venirci a trovare sui nostri canali social, su Facebook. Abbiamo aperto anche un canale Telegram dove potete ricevere i nostri aggiornamenti, che si chiama La Poesia dei Poveri. E vi do appuntamento tra una settimana, dove parleremo, insomma, quando parleremo di Charles Baudelaire. E adesso vi saluto con l'ultima canzone, visto che siamo in tema primavera, una canzone molto particolare, di una vocalità molto particolare, ed è Marzo di Sara Rados.
Se non hai le tasche piene, pensi che sia un segno di fatalità. Casomai ti cerchi una panchina dove le parole vengono a metà, e tutto è facile come l'aria tra le palme di questa città bianca, i panni di panna all'alba, con gli occhi persi nel parco, un vecchio aspetta l'ora della pasta, coi fari spenti nel bosco, due pazzi vogliono un figlio, e tutto questo lo cerco quando niente mi basta. O come adesso che tanto mi basta, o come adesso che tanto mi basta. Gialla, vergine che brilla, di mimosa camomilla, l'ho puntata a naso come un ladro d'oro in quella chiesa rosa pallida, e il prete parla piano di fiducia, e come brucia l'anima santa, è come una troia stanca. La piazza canta col fango, ma tutti pensano che tanto la pioggia è solo un imbroglio sopra i cappotti di lusso, e tutto questo lo cerco quando niente mi basta. O come adesso che tanto mi basta, e tutto questo lo cerco quando niente mi basta. Forse adesso che tanto mi basta. Che cambia il senso del mondo.